perché quelli che siamo qui sono coloro che hanno la preoccupazione di non spegnere le piccole fiamme accese, non sono uno stupido fumigante, sono ancora una piccola fiamma accesa, però anche le fiamme possono spegnersi, è tutto umano, umano. Invece, per quanto riguarda il desiderio della conoscenza, dovrebbe essere sempre fortemente acceso, e voi come laici che stiamo cercando il possibile per farvi crescere nella vostra autonomia e nella vostra responsabilità, i laici hanno l'impegno di accendere le fiamme e di mantenerle accese. Quindi noi siamo a servizio, ma questo servizio, sapete, non può essere imposto. Se io avessi potuto imporre, allora avrei avuto qui le 70 persone che io immaginavo, qui, tutti con me, e invece no, si può soltanto proporre. Però questa proposta o riproposta è fondamentale. E lo risveglio adesso in tutti i campi, non solo in quello teologico, ma anche in quello sociale, avviene per piccoli gruppi, non movimenti di massa, movimenti di piccoli gruppi. Quindi sono proprio le piccole comunità, in tutti i sensi, anche in campo civile. Se io vi dicessi un po' il lavoro da fare per quanto riguarda l'economia politica, come siamo tanto tanto ignoranti, tanto che la mia tentazione, sollecitata da qualcuno di voi, è quella di mettere un po' da parte la teologia e di svegliare le coscienze, perché c'è tanta ignoranza, non sappiamo nulla di ciò che truffaldinamente viene propinato alle masse, quindi renderli liberi, ma non solo adesso liberi da condizionamenti teologici, no, da condizionamenti umani, quindi la più grande forma di oppressione non è adesso quella religiosa, no, la più grande oppressione è di natura proprio antropologica. E quindi quello che vado scoprendo io con grande fatica, vi assicuro, è attraverso i canali della libera informazione, che non sono più i giornali, non lo sono mai stati, no? Ma se voi volete sapere un po' di verità, dovete dar voce a quelli che non scrivono sui giornali. E quindi qual è la risorsa oggi? I blog, YouTube, scegliere le persone adatte, cominciare a fare tutto un elenco di persone libere che ci tengono per far crescere il popolo e per difendere la Costituzione. D'altra parte, anche Papa Francesco ha sentito questo bisogno quando, parlando di redditi di cittadinanza, di voucher e altro, avete sentito come ha richiamato il valore della Costituzione e ha detto che c'è bisogno del lavoro, non del reddito, non dei voucher. Oppure. Ecco, questo lavoro di risvegliare la coscienza dipende, ecco, da un gruppo di persone che danno spazio nella propria vita alla ricerca della verità, che costa. E quindi, come mia preghiera personale, vi dico: non spegnete le fiammelle accese. È per ciò che vi ringrazio perché state qui, perché è vero, siamo andati oltre, ma non solo per esigenze del professor Santo Paolo, il mio caro Luigi, no, anche per noi, e poi ecco si è arrivati a venerdì, ma perché abbiamo altri impegni, e per grazia di Dio siamo riusciti a completare questo nostro incontro che ha avuto come oggetto l'approfondimento del mistero pasquale. Evidente, io tolgo mistero e parlo di verità profonda pasquale, e quindi nella passione, nella risurrezione e questa sera di racconti pasquali. Vi dico brevemente che come novità libraria trovate un libro un po' scabroso, che è quello di Fra Spinelli, come opera postuma, L'inutile fratello. È un libro non da scartare, no, da studiare insieme, non privatamente. I nostri amici di Britannia, Scampia, per farvi conoscere meglio, il nostro gruppo, o anche altri gruppi, hanno bisogno di studiare insieme per provocarsi scambiosamente e andare alla ricerca della verità. E quindi questo libro lo trovate adesso, mentre l'altro libro che da voi, a qualcuno di voi era atteso, quello di Padre Alberto, cui io mando sempre i saluti tutti i giorni, lo abbraccio per WhatsApp, perché sapete che ha sostenuto un altro intervento chirurgico, ma adesso è andato meglio, quindi sta per andare a casa. Però prima ha avuto il tempo, di presentare l'ultimo libro, L'ultima beatitudine. È una riflessione autobiografica sulla morte, che lui presenta come l'ultima beatitudine. Non sono riuscito a sapere quanti di voi erano interessati, e allora adesso in realtà poi facciamo arrivare altri libri e restano qui, come tutti gli altri. Allora se aspettiamo qui, vediamo, o qualcuno di voi ce l'ha chiesto, non ce l'abbiamo questo qui, ultimo libro che è della Garganti, L'ultima beatitudine. Ed è un'ultima riflessione che ci fa bene studiare questa ultima beatitudine. Mentre stasera completiamo. L'appetito l'ha fatto sorgere Luigi e dice, beh, ci sono ancora i racconti pasquali. E allora ecco qui, nelle vostre mani ci sta il lavoro di qualcuno di noi, un fratello generoso, che vi ha preparato i fascicoli, tutti, in modo che tutti potete seguire. La parola a Luigi, che ringrazio dal profondo del cuore, perché diciamo. È un mezzo terribile per gli insegnanti, esami, e quindi comprendete, no? Tutti, e allora è un periodo molto duro, ma nonostante questo, ecco lui sta qui con voi e lo ringrazio.
Grazie, Marco. Grazie, Marco. Allora, questa sera vedremo insieme i racconti pasquali, in realtà i racconti post-pasquali, no? I racconti dopo la risurrezione di Cristo, quello che ci viene riferito dopo. Del dopo risurrezione. Allora, ricordiamo più o meno l'ordine che noi abbiamo seguito l'ultima volta, nelle ultime due volte per la lettura dei Vangeli, no? Abbiamo seguito più o meno la sinossi, giusto? Abbiamo messo in sinossi i quattro Vangeli, abbiamo seguito appunto l'ordine storico cronologico dei quattro Vangeli, cominciando dalla lettura di Marco, seguendo con la lettura di Matteo e Luca, che abbiamo detto essere più o meno contemporanei, e concludendo con la lettura di Giovanni, che abbiamo detto appunto essere l'ultimo dei Vangeli, scritto molto dopo e dopo alcuni eventi particolarmente pesanti sulla vita della comunità. In particolare abbiamo visto che il Vangelo di Marco nasce in una comunità giudeo-romana e dovrebbe essere stato scritto subito a ridosso della caduta del Tempio, quindi intorno al 70, poco dopo il 70 d.C. La tradizione lo fissava nel 64, perché appunto Marco è colui che ha raccolto la testimonianza di Pietro, secondo la tradizione. Pietro è morto nell'incendio di Roma, nella persecuzione, a seguito dell'incendio di Roma, persecuzione renoniana, quindi Pietro sarebbe morto intorno al 64. E poi in realtà vediamo che nel capitolo 13 del Vangelo di Marco c'è un chiaro riferimento alla distruzione del Tempio, quindi il Vangelo deve essere collocato dopo la distruzione del Tempio. Poi abbiamo i Vangeli di Matteo e Luca, che includono, abbiamo visto per la maggior parte, il Vangelo di Marco, con alcune specificità che riguardano le singole comunità. La comunità di Matteo è una comunità farisaica, quindi una comunità giudea conservatrice. La comunità di Luca è una comunità non esclusivamente pagana, per lo più greca, con sia una presenza greco-giudaica sia una presenza greco-pagana. E poi infine abbiamo visto la comunità di Giovanni. Abbiamo detto che la differenza fondamentale tra le prime tre comunità e la comunità giovannea sta nel fatto che intorno all'80, poco dopo l'80, l'85, eccetera, la comunità cristiana viene scomunicata dalla sinagoga, quindi viene messa fuori dalle sinagoghe e di conseguenza non possono più avere accesso diretto alla lettura della Torah. Questo almeno per il primo periodo. Questa esclusione della comunità cristiana dalla sinagoga l'abbiamo vista in maniera piuttosto esplicita proprio nella composizione dei Vangeli, perché abbiamo visto che Matteo, Marco e Luca citano alla lettera testi presi dall'Antico Testamento, Giovanni cita meno direttamente, invece è quello che in via allusiva cita più di tutti gli altri, perché lo scopo di Giovanni è quello di riproporre una Torah scritta però alla luce dell'annuncio di Gesù Cristo, del Vangelo di Gesù Cristo. Giovanni vuole dimostrare dal principio in principio, no? Richiamando il libro della Genesi fino alla conclusione del suo Vangelo, vuole dimostrare che Gesù Cristo è la Torah incarnata per una comunità che non ha più accesso alla parola di Dio in senso diretto, almeno nella prima fase. La comunità di Giovanni descrive quella fase di organizzazione che porterà al vero passaggio dalla sinagoga alla Chiesa, ed è per questo che la Chiesa è, la nostra Chiesa sostanzialmente ha una struttura di tipo giovanneo rispetto a quella delle altre comunità, perché il passaggio da sinagoga a Chiesa nelle altre comunità è ancora piuttosto incerto. Matteo continua ad utilizzare i due termini in maniera sinonimica, sinagoghe indica la comunità così come il termine ecclesia. C'è ancora una traccia di questo. È certo che i cristiani nella prima fase continuassero a pregare insieme agli ebrei. È nella fase successiva che il cristianesimo, chiaramente facendo delle distinzioni, evidentemente introducendo una forma privata, no, di celebrazione, almeno della celebrazione eucaristica, ma tutti i riti del cristianesimo sono riti giudaici con un significato e un senso nuovo, no, che passa a questa natura sacramentale, perché per i cristiani sostanzialmente che cosa sarà il sacramento? In maniera molto semplice, un rito preesistente, quindi non si è mai avuta la pretesa di dire che il rito fosse un'invenzione cristiana, tipo per esempio dire che il battesimo nel senso di immersione etimologico fosse un'invenzione cristiana. I cristiani non l'avrebbero potuto dire perché avevano gli ebrei a contatto, e anche nelle altre culture esiste il rito di immersione come rito appunto di iniziazione, no, alla vita. Abbiamo i racconti mitologici, se ricordate, il racconto più famoso, quello di Achille. Quindi il rito di immersione non è un rito cristiano, ma la verità del cristiano si basa su un presupposto molto più semplice. Quando quel rito è celebrato dall'uomo Dio, Gesù Cristo, quel rito passa dall'essere una manifestazione di una tradizione umana e comincia ad entrare nel mistero del divino. Quindi da semplice atto umano diventa celebrazione divino-umana. Un rito celebrato dal Cristo acquisisce la dignità sacramentale. Difatti la prima sfida dei padri della Chiesa sarà dimostrare come difatti tutti i sacramenti sono in realtà stati vissuti da Cristo stesso e sono passati sulla sua carne. Per cui trovate dei passaggi fondamentali relativi a questo aspetto. La comunità giovannea è quella che più sintetizza questi aspetti di ecclesialità rispetto alle altre comunità. Da Paolo nel 50 d.C. a Giovanni nel 90 d.C., in 40 anni voi avete una trasformazione della Chiesa che è una trasformazione epocale. Non si tratta di piccoli tratti marginali, però in sostanza la Chiesa più o meno era quella. Si passa da una Chiesa paolina, che è una Chiesa sostanzialmente, un senso di comunità più o meno fluttuante, dove non si capisce bene quali siano le cariche dell'uno rispetto all'altro, a una Chiesa giovannea che invece è una Chiesa già strutturata, come vedremo nel racconto post risurrezione del mandato petrino, no? del capitolo 21, dove si dice a Pietro appunto i tre mi ami tu di Pietro, di Gesù a Pietro. Quindi trovate una chiesa che già ha evidentemente un rito di ordinazione degli apostoli, no? Perché quello è un riflesso di un rito che esiste, che è un rito evidentemente di ordinazione sacerdotale, di mandato apostolico. Allora, partiamo dal testo che voi avete a disposizione davanti. Qui in realtà voi avete solo i racconti di risurrezione, questo osservavo, ma abbiamo anche i racconti post-pasquali, che sono quelli, c'è una parte dei racconti post-pasquali, non tutta. Allora, a pagina 555, io vi dico le pagine perché diventa più semplice per l'indicazione dei testi, perché qui abbiamo i Vangeli in sinossi e dovrei indicare i passi di ogni singolo Vangelo, no? Che non corrispondono ovviamente. Allora, scusatemi, prima torniamo un attimo indietro perché c'è un'osservazione importante a pagina 553, dove trovate Maria Maddalena, Pietro e l'altro discepolo al sepolcro. Allora, vediamo il Vangelo di Marco che cosa dice a proposito di questa visita al sepolcro. E passato il sabato, Maria Maddalena e Maria di Giacomo e Salome comprarono aromi per venire a ungerlo, sto leggendo Marco, no? L'ordine cronologico, non l'ordine canonico. E al mattino presto, il primo giorno della settimana, vengono al sepolcro al sorgere del sole. Vangelo di Matteo. Ora, dopo il sabato, al chiarore del primo giorno della settimana, vennero Maria Maddalena e l'altra Maria a guardare la tomba. Già c'è una riduzione di personaggi. Già c'è una riduzione rispetto ai personaggi che menziona Marco. Questa cosa la vedemmo già per quanto riguarda il racconto del Cireneo. Ricordate? Marco parla di un Simone di Cirene, padre di Alessandro e Rufo, che erano evidentemente presenti all'interno della comunità. Gli altri evangelisti più si allontanano dagli eventi, meno sono dettagliati nei particolari rispetto a un determinato evento. In Vangelo di Luca, poi ritornate, prepararono aromi e profumi e il sabato riposarono secondo il comandamento. Già questo è chiaro, questo passaggio non c'era in Marco e Matteo, giusto? Riposarono secondo il comandamento. E perché Luca deve specificare questa cosa? È perché è una comunità greca. Loro non conoscono tutte le tradizioni dei giudei. Una domanda che potrebbe sorgere, ma che noi invece non ci poniamo, perché abbiamo una formazione eccetera, ma perché le donne non vanno subito dopo? Perché le donne non vanno il sabato mattina al sepolcro? È una domanda che noi ci potremmo porre, perché per noi non sarebbe niente. Noi andiamo di sabato al cimitero. Non è una cosa scandalosa. Il cimitero è anche nella tradizione napoletana, no? Sabbatico e domenicale, cioè se non è sabato è domenica. Però il luogo appunto del visitare i morti è un'attività che per noi è assolutamente normale, perché siamo di cultura greca. Per un ebreo era impensabile che le donne andassero di sabato al sepolcro, perché uno degli aspetti fondamentali, così come viene sancito dalla Mishnah, è che non si deve avere contatto con i morti nel giorno di sabato. Nessun contatto con la morte, perché il sabato è il giorno della vita. Ricordate, ne facevamo anche menzione, se di sabato tu hai un morto in casa, chiuderai la porta e fingerai che non vi sia nessuno e celebrerai il sabato del Signore. Perché la questione che pongono i rabbini è: tu chi osservi? Osservi la morte o osservi il comandamento del Signore? Perché se tu osservi la morte, il tuo Signore è la morte, perché tu ubbidisci alla morte. Se tu osservi il comandamento sabbatico, il tuo Dio è il Signore di Israele. Allora non è una questione di dire, vabbè, bisogna fare la riverenza ai morti. Lì si pone una questione drammatica per gli ebrei: chi è il mio Signore? E da quello che, dal mio modo d'agire, si vede chi io rispetto, chi seguo, chi amo e di conseguenza qual è la mia, a chi attribuisco questa signoria. Quindi si pone questo problema. Ovviamente le donne non vanno al sepolcro nel giorno di sabato, ci vanno il giorno dopo e portano aromi e profumi. Vediamo un attimo che cosa dice Giovanni. Ora, il primo giorno della settimana, Maria Maddalena viene di mattino, quando era ancora buio, al sepolcro e scorge la pietra tolta dal sepolcro. Corre dunque, viene da Simon Pietro e dall'altro discepolo, al quale Gesù voleva bene, dice loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Se voi andate... Allora, già vedete che il racconto di Giovanni è un racconto un po' più articolato rispetto ai racconti precedenti, nel senso che Giovanni già subito ci introduce nella questione delle donne che vanno dai discepoli a dire che il corpo del Signore non c'è. Ma un passaggio che voi già non vedete, che voi non vedete più, non vedete, scusatemi, negli altri Vangeli, ma che trovate nel Vangelo di Giovanni, per esempio, sono annotazioni semplici del tipo quando era ancora buio. Che è un'annotazione banale, no? Annotazione semplice, che però non si trova negli altri tre evangelisti. Ma per Giovanni il gioco luce tenebra è fondamentale sin dall'inizio del suo Vangelo. La luce venne nel mondo. Quindi per Giovanni certe sottolineature non sono dei dettagli puramente cronologici, che gli altri evangelisti non hanno fatto, ma sono dei dettagli che hanno un significato e un valore altamente teologico nel contesto appunto di questo gioco luce tenebra. Cristo risorge, o meglio, l'annuncio della risurrezione viene quando è ancora buio, per sottolineare il contrasto tra la luce della risurrezione e la tenebra del mondo, no? Cosmos, il mondo. In Giovanni questa opposizione, luce, tenebra, mondo, Cristo, sono tutte opposizioni che sono abbastanza evidenti, no? nel quarto Vangelo. Allora, c'è un'osservazione rispetto agli aromi. Ecco qui, un po' più sopra, scusatemi, sempre nel quarto Vangelo, nel Vangelo di Giovanni, a proposito degli aromi, che vengono solo menzionati negli altri racconti, mentre invece nel Vangelo di Giovanni trovate una menzione un po' più chiara. Versetto 39, sempre pagina 553, più sopra. Trovate, ora venne anche Nicodemo, colui che era venuto da lui di notte precedentemente, portando una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre. Che è una quantità enorme, che è una quantità enorme. Allora, qui le teorie sono state diverse, no? Rispetto alla mistura. Una delle ipotesi è quella che questo tipo di quantitativo era necessario per la consacrazione del Tempio, perché per l'Evangelista Giovanni, appunto, Gesù Cristo è incarnazione della Torah, incarnazione del Tempio, quindi la quantità di mistura è legata a questa possibilità. Il fatto che le donne debbano portare gli aromi al sepolcro, che debbano portare l'olio per l'unzione, comunque non è una cosa normale, perché Gesù Cristo, per forza di cose, si trova ad essere unto dalle donne, ma non è la prassi, perché la prassi vuole che siano gli uomini a rivestire e ad ungere il corpo degli uomini e le donne ad occuparsi del corpo delle donne. Perché ovviamente è una questione di pudore, no? È una questione molto semplice, ma per gli ebrei è una questione fondamentale, perché sulla nudità ci sono una serie di prescrizioni molto precise che partono dal racconto di Noè. Se ricordate, Cam viene maledetto per aver visto la nudità del padre, e che arrivano poi chiaramente in tutta quanta la tradizione giudaica. Quindi immaginatevi un po' il dover assistere, no? Il dover ungere il corpo di un uomo da parte delle donne sarebbe stato un atto alquanto sconveniente. Nel caso di Gesù Cristo è per forza di cose che siano le donne a dover portare gli aromi al sepolcro per fare la seconda unzione, perché purtroppo gli uomini non c'erano. Le donne sono costrette ad andare a chiamare gli uomini quando non trovano il corpo del Cristo morto, ma gli uomini erano nascosti nel tempo in cui le donne vanno a fare visita al sepolcro. Quindi le donne sono costrette a fare un lavoro da uomini, quello di ungere un corpo morto di un uomo, che non era assolutamente la prassi. Si trovano a dover fare questa cosa, la fanno, e questo è un passaggio fondamentale, perché sapete che le donne che portano gli oli insieme alla Maddalena nelle chiese orientali sono considerate isoapostole, cioè pari agli apostoli per grado di santità. Nelle chiese orientali, come sapete, davanti all'altare c'è l'iconostasi, no? L'altare è coperto da queste immagini di santi. Ogni grado indica, ad ogni livello ci sono alcuni santi. Ovviamente gli apostoli sono messi sullo stesso livello di Cristo, e con gli apostoli ci sono le donne che hanno portato gli oli al sepolcro e Maria Maddalena, il suo apostolo, no? Non è mai stata definita una prostituta nelle chiese orientali, la Maddalena. Questo era un errore, è stato un errore di interpretazione occidentale. In Oriente non si sarebbero mai permessi di dire una cosa del genere, perché, e difatti il Papa, no, ha istituito la festività di Maria Maddalena. Va bene, allora guardiamo un attimo la scena dell'arrivo al sepolcro, che l'ultima volta abbiamo accennato, se vi ricordate, ma che questa volta vediamo meglio nel dettaglio. Quando si arriva al sepolcro, negli altri Vangeli ci si pone solo il problema dello spostare la pietra, no? Vedete anche un po' più avanti, chi sposterà per noi questa pietra, la pietra, eccetera, eccetera, e ci sono delle apparizioni che giustificano questo spostamento della pietra. Nel Vangelo di Giovanni invece vi è una singolare attenzione alla scena della risurrezione, più che all'evento dello spostamento delle pietre, piuttosto che a eventi eclatanti come rombi, tuoni e terremoti. L'Evangelista Giovanni è più essenziale da questo punto di vista, non descrive l'evento in termini prodigiosi o miracolistici. Quello che Giovanni mette davanti all'attenzione della comunità è proprio il luogo della risurrezione, cioè tutti gli elementi che trovano prima le donne e poi Pietro e il discepolo amato quando arrivano sul posto, elementi ai quali gli altri evangelisti non avevano prestato attenzione. Per esempio, sudario pende. Questo è un aspetto che l'Evangelista Giovanni descrive, mentre gli altri semplicemente lo danno per scontato. Allora, capitolo 20, corre dunque, capitolo 20, versetto 2, pagina 553. Corre dunque e viene da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello al quale Gesù voleva bene. E dice loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Uscì dunque Pietro e l'altro discepolo e venivano al sepolcro. Ora correvano i due insieme e l'altro discepolo corse avanti più presso di Pietro e venne per primo al sepolcro. Interpretazione puramente storica, senza tener conto del fatto che i Vangeli siano degli scritti nati in una comunità credente. Pietro era vecchio, Giovanni era giovane, Pietro arriva dopo perché non ce la faceva e gli mancava il fiato. Questa è proprio l'interpretazione Vangelo uguale fiaba della buonanotte da raccontare ai bambini. Pietro era vecchierello, non ce la faceva. Prima di tutto, sul fatto dell'età di Pietro ci sarebbe da aprire un Pietro viene rappresentato come un uomo anziano sin dalle origini della Chiesa, perché era il principe degli apostoli, nel senso che questo suo primato che gli viene concesso all'interno della comunità lo fa rappresentare sin da epoca più antica come un uomo anziano, ma sull'età di Pietro non ci sono dei riferimenti nei Vangeli. L'anzianità di Pietro richiama quel tipo di iconografia che rappresenta per esempio Dio Padre come un vecchio seduto, è lo stesso tipo di vecchiaia come rappresentazione. Pietro non lo so quanti anni avesse, era sposato, c'aveva una suocera, ma questo non significa che fosse particolarmente anziano, perché voglio dire, l'età del matrimonio o era 18 anni o 30 anni, ma più o meno dovevano essere lì, pure se ne aveva 40, non lo sappiamo. Allora, cos'è che vuole invece dire il testo? Vedete, il discepolo amato, che viene identificato dalla tradizione con l'evangelista Giovanni, è uno di quegli strumenti che vengono utilizzati da una comunità affinché coloro che leggono, che sono dei credenti, si possano immedesimare nel testo. L'anonimato del quarto di questo discepolo, che troviamo nel quarto Vangelo a proposito del discepolo amato, non è un anonimato per dire forse Giovanni, lo stesso discepolo che poggia poi la testa sul petto di Gesù durante l'ultima cena. Non è tanto questo, questa è un'identificazione che viene fatta dopo, ma l'anonimato viene lasciato nei Vangeli affinché colui che legga possa immedesimarsi nel personaggio di riferimento. Allora, già questa immagine di Pietro che corre ma il discepolo amato arriva prima, poi sarà ripresa nel racconto di Tommaso e dell'apparizione di Tommaso. Con la fede tu puoi correre fino ad arrivare prima degli apostoli al sepolcro nel giorno della risurrezione. Cioè la misura è quella di chi dice il primato è nella fede di chi corre più veloce e arriva avanti e che supera addirittura l'apostolo Pietro nell'andare e nel correre verso il sepolcro. Chi ascolta si immedesima nel discepolo amato che deve correre verso il sepolcro e arriva prima di Pietro. E sarà poi ripreso da Tommaso, beati coloro che crederanno senza aver visto. Cioè, coloro che vengono dopo non sono esclusi dal mistero della risurrezione perché storicamente non hanno potuto partecipare agli eventi. E non è che coloro che hanno partecipato agli eventi sono privilegiati rispetto a coloro che non hanno potuto partecipare. Tutto sta in questo essere amati, sentirsi amati, discepolo amato, e nel correre nella fede che ti può permettere addirittura di arrivare al mistero della risurrezione prima degli apostoli, in modo tale che non ci fossero da questo punto di vista differenze. Perché non crediate che all'interno della comunità delle origini, stesso coloro che vivevano in quel contesto, non facessero delle differenze tra loro che Gesù non l'avevano mai visto e coloro che magari avevano avuto dei contatti con Gesù stesso, con gli apostoli. E questo è il primo rischio. Il rischio è quello di dire: voi che avete avuto contatti diretti con Cristo, avete nella fede arrivate prima di noi. Che è un rischio è reale, immaginatevi un po'. Cioè, è il primo principio di autorità che uno potrebbe utilizzare all'interno della comunità. Tu devi stare zitto perché io Gesù l'ho conosciuto e tu non lo sai. Tu non sai niente a proposito di Cristo perché io con Gesù ci ho parlato. Questo principio di autorità viene scalzato sin dall'origine, sin dall'inizio, perché gli apostoli hanno avuto contatto diretto con Cristo e nella loro carne ne trasmettono l'umanità, il legame storico con Cristo, che non è solo un legame spirituale alla luce del fatto che Cristo è vero Dio e vero uomo. Quindi la linea apostolica non viene interrotta e viene conservata, ma non c'è l'idea né la dimensione che poi gli altri non possano parlare. Altrimenti sarebbe assurdo, la comunità non può avere luogo, non può avere nessuna, non c'è possibilità di carismi, di mediazione, non c'è niente. Perché se ogni volta che sento di parlare uno mi viene a dire ma io ci ho parlato io con Gesù, tu non sei niente. Questa è la morte del carisma, no? Necessariamente. A volte noi nell'ambito cristiano utilizziamo, per esempio, questo stesso criterio quando alcune persone sono depositarie di visioni o apparizioni particolari. Allora prevale il principio dell'autorità nel dire ma io con la Madonna ci ho parlato. E quando uno ti viene a dire io ho parlato con la Madonna, e tu dall'altro dici ma questa cosa, l'altro la dici ma questa cosa non mi suona bene, ma quella me l'ha detta la Madonna. Allora non può essere un criterio, no, nella vita della comunità, non lo è mai stato di fatti. Ogni messaggio è per la conversione del popolo di Dio ed è in relazione con la parola di Dio, ma non c'è un principio di autorità da questo punto di vista. L'autorità è del Cristo ed è stata trasmessa ai suoi apostoli, ma non in questi termini. Allora, arrivano al sepolcro. Che cosa vedono quando entrano nel sepolcro? Vedono dei drappi di lino giacenti, versetto 5, sempre di Giovanni, in pagina 553, e chinatosi scorge i panni di lino giacenti, tuttavia non entrò. Questo è Pietro. L'altro discepolo arriva primo al sepolcro. E l'altro discepolo corse avanti più presto di Pietro e venne per primo al sepolcro. E chinatosi scorge i panni di lino giacenti, tuttavia non entrò. Viene dunque anche Simon Pietro che lo seguiva. Ed entrò nel sepolcro e osserva i panni di lino giacenti e il sudario che era sul suo capo, non giacente con i panni di lino, ma ravvolto in un luogo a parte. Allora dunque entrò anche l'altro discepolo che era arrivato per primo al sepolcro e vide e credette. Questo è vide e credette a che cosa? A quello che aveva detto Maria Maddalena. Nel Vangelo di Giovanni vide e credette ha una valenza molto forte, quindi di credere in senso, come dire, credere a quello che gli era stato detto è un po' complesso, però i due versetti dopo chiariscono, infatti non avevano ancora capito la scrittura che egli doveva risorgere dai morti. Tornarono dunque di nuovo i discepoli sui loro passi. Quindi i discepoli si avviano per tornarsene a casa. Allora, entra Pietro e vede, questa è una cosa che già abbiamo visto, già abbiamo osservato, se ricordate, ma la riprendiamo. Entra Pietro e vede i panni di lino giacenti. Li vede già prima il primo discepolo, poi Pietro li rivede. In più Pietro vede che il sudario che era avvolto sul suo capo era piegato in un luogo a parte. Che cosa significa? Perché tutta questa spiegazione dettagliata su questi panni e questo sudario? Spiegazione che, vi ripeto, voi non trovate negli altri evangelisti. Gesù è risorto, è uscito dal sepolcro, è vuoto. Mentre invece qui c'è una volontà di ribadire due volte che giacciono a terra dei panni di lino. Allora, prima di tutto il termine, panni di lino. Il termine che viene utilizzato in greco in questo passaggio è il termine ofonia, che non è un termine propriamente greco, ma è un termine semitico. In aramaico c'è la parola efun, e anche in ebraico, che indica un drappo particolare, non indica una pezza di lino qualsiasi. Perché faccio sempre l'esempio, no? Se io in italiano dico panno, dico straccio, dico pezza, eccetera, io dico sciarpa, io potrei indicare praticamente uno stesso oggetto materialmente. Cioè, qual è la differenza tra una sciarpa di tessuto, non una sciarpa fatta di lana, una sciarpa di tessuto e una pezza? È solo nell'uso, perché se io piglio la sciarpa di tessuto e strofino i pavimenti, la sciarpa di tessuto diventa una pezza. Allora, i termini, nelle loro varie accezioni, hanno delle sfumature di significato particolari, che non sono uguali. Quindi se io uso una parola per indicare le bende piuttosto che un'altra, voglio dire evidentemente qualcosa piuttosto che un'altra cosa, perché le parole non sono tutte uguali. Qual è il problema che noi abbiamo rispetto alla lettura dei Vangeli? Che li leggiamo in traduzione. Allora, leggendo i testi in traduzione, ovviamente tutte le sfumature che riguardano delle particolarità lessicali ci sfuggono e non le riusciamo neanche a recuperare traducendo il testo, perché se io vado al testo originale e mi limito a tradurlo dal greco piuttosto all'italiano, neanche ho fatto nulla, perché il punto che riguarda appunto l'approccio con il testo che il non madrelingua non ha è la sensibilità rispetto alle parole, no? Che è una cosa che abbiamo detto anche altre volte, quello che viene chiamato da un filologo russo che si chiama Bakhtin sentimento di parola. Le parole hanno sentimenti, per cui se io sento Bakhtin, che è un grande filologo russo perseguitato in età sovietica, dice una cosa, scrive una relazione sul turpiloquio, sulle parolacce nell'opera di Dostoevskij, e dice che la parolaccia, che è un fenomeno complessissimo dal punto di vista linguistico, mica è una cosa così, soprattutto a Napoli che c'è una cultura, allora, la parolaccia che è un fenomeno complesso, se io dico una parolaccia in una lingua straniera, ne conosco il significato, me l'hanno spiegato che questa parola significa questo, quindi lo so, ne ho coscienza. Ma quando dico quella parola non ho quella reazione fisica che ho quando invece sento una parolaccia detta nella mia lingua. Cioè quel, se un bambino dice una volgarità in napoletano, io la sento perché sono napoletano. Se me la dicessi in inglese la sentirei meno, pur sapendo il significato della parola. Cioè gli dico non si dice, però non mi fa niente. Perché questo? Perché il madrelingua non ha la il non madrelingua non ha la sensibilità legata a determinate parole. Questo passaggio dal Vangelo al nostro modo di leggere il Vangelo è un passaggio enorme. Perché qui Giovanni non dice panni di lino, qui dice otonia. Cioè indica un tipo di panno particolare che per lui aveva un senso, per noi non lo ha. Tra le altre cose, Giovanni, quando non sa tradurre una parola dalla sua lingua al greco, fa una cosa che sa fare solo Giovanni e che gli altri evangelisti non sanno fare, che è un processo che si chiama lessicalizzazione. Giovanni prende la parola ebraica e la trascrive con le lettere greche, non la traduce. È come facciamo quando facciamo, traduciamo pizza in russo. Pizza in russo si dice pizza, solo che lo scrivo con i caratteri del cirillico. Non è una traduzione, è una trascrizione, una lessicalizzazione. Allora, Giovanni fa la stessa cosa. Perché fa la stessa cosa? Ma perché Giovanni sta riscrivendo la Torah. Di conseguenza gli piace anche prendere delle parole ebraiche e non tradurle e metterle così come stanno nel testo greco. Giovanni lo fa tantissimo, soprattutto con i verbi, no? Se voi leggete nel Vangelo di Giovanni, sembra che Gesù stia sempre ad urlare. Gesù urla continuamente, verbo crazio. E Gesù gridò, e sembra che stia parlando normalmente, ma Gesù grida continuamente. Perché? Perché Giovanni usa con insistenza questo verbo? Perché questo verbo, nella sua radice, kr, richiama all'ebraico kara, che è il verbo di creazione. Quindi Giovanni non usa il verbo greco per il suo significato, lo usa perché acusticamente gli richiama una parola ebraica, che è il verbo con cui Dio creò il mondo. Allora Giovanni fa tanto queste cose, usa il verbo laleo, che è un verbo assolutamente inconcepibile, che significa farfugliare qualcosa, il farfugliare dei bambini. Lui lo utilizza perché vuole dare un'accezione particolare, evidentemente, ad un modo di parlare, ad un dire che è primordiale, no? Il parlare del Cristo. Allora, voi avete le bende. Otonia che cosa sono? Efun è il drappo che viene utilizzato per avvolgere il rotolo della Torah. È il drappo che si usa nel culto sinagogale per avvolgere il rotolo della legge. Il rotolo della legge, come sapete, è custodito, lo dicevamo, solo in sinagoga. Non esistono Bibbie domestiche. Non esiste la lettura della Bibbia a casa. La Madonna, sebbene venga rappresentata nei dipinti con un libro in mano, che è una cosa anacronistica perché ai tempi della Madonna i libri non c'erano, al massimo avrebbe dovuto avere in mano un rotolo, una tavoletta, molto più probabile una tavoletta perché costava di meno. Non è che la Madonna diceva fammi andare a vedere nella Bibbia un po' la profezia che parla di me. Allora, il testo della Bibbia non si tiene a casa perché è sacro e il testo va custodito nel tabernacolo, quindi non si tocca la Torah. Di conseguenza Giuseppe non è che insegnava la Torah a Gesù leggendola da un libro e toccando. Il problema lì è il nome di Dio che rende sacro un testo quando viene scritto e di conseguenza il testo non può essere toccato liberamente. E si usano degli strumenti per non toccare il testo. Uno di questi strumenti per evitare il contatto con il testo, quando il testo viene deposto all'interno del tabernacolo, dell'armadio sacro, il testo viene avvolto in fasce. Viene avvolto in fasce. Questa fascia si chiama etun. Non è una otonia, il termine che usa l'evangelista Giovanni, che non è un termine che indica i drappi per i morti, ma è il drappo con cui vengono fasciati i rotoli della Torah. L'altro termine è sudario, che sudario è l'altro termine che noi tradizionalmente associamo ai morti. Ma l'associazione tra sudario e morti è cominciata dal racconto di Gesù. Non esisteva precedentemente questa associazione. Per noi il sudario ha a che fare con i morti perché lo associamo al racconto di Gesù, ma il sudario non ha niente a che fare con i morti. Innanzitutto la parola sudario non deriva dalla parola sudore, perché i morti non sudano. Allora non ha a che fare con il sudore. La parola sudario è una parola aramaica, anche in questo caso lessicalizzata, cioè trascritta in greco. Sudra era il drappo che il sommo sacerdote indossava sulla testa a mo' di turbante. Quindi era un paramento del sommo sacerdote. Difatti il testo non dice che il sudario era sul suo volto, ma dice che era sul suo capo. Perché? Perché la rappresentazione del Cristo all'interno del sepolcro non è più la rappresentazione storica con il lenzuolo e la sindone. La rappresentazione di Giovanni conserva tutti i tratti di storicità, perché c'è un Gesù morto a volte in fasce, a volte in bende, e questo lo avevano già detto gli altri evangelisti, ma vuole dare una caratterizzazione teologica a queste bende. Allora, il drappo col quale Gesù viene avvolto è quello della Torah, perché Gesù è la Torah incarnata. E il sudario che si trova sulla sua testa, voi lo trovate ripiegato a parte. Che cosa significa ripiegato a parte? Qualcuno diceva, no, che Gesù si è prosciugato da dentro alle bende, cioè quindi e le bende si sono svuotate, per questo le bende erano da un lato e il sudario da un altro lato. Però non si capisce perché il primo discepolo, entrando nel sepolcro, abbia visto solo le bende e non abbia visto il sudario. Significa che bende e sudario evidentemente sono rappresentate separate tra di loro e non in uno stesso luogo. Ma l'evangelista ci tiene a dire che le bende giacciono mentre il sudario è ripiegato. Quando il rabbino nella sinagoga legge la Torah, che cosa fa il rabbi? Il rabbi si scioglie questo panno che porta in testa e lo indossa a mo' di velo omerale, cioè quello che indossa il sacerdote per prendere il Santissimo Sacramento. Perché? Perché con le mani non deve toccare la Torah. Prende la Torah con questo panno, la deposita sull'altare e poi la scioglie, cioè scioglie le bende che sono intorno alla Torah. Tutto questo viene fatto in maniera molto, con una certa distanza, per evitare il contatto diretto con il testo sacro, che se venisse toccato richiede tutto un rito di purificazione, perché è sacro. Allora, il testo sacro, la Torah non si tocca, questo deve essere chiaro, assolutamente, assolutamente. È una fissazione maniacale per la tradizione rabbinica che il testo sacro non vada toccato. Pensate che loro utilizzano una manina d'argento che viene utilizzata, si chiama Yad, che viene utilizzata per leggere il testo, perché il segno lo devi portare, perché sarebbe impossibile leggere l'ebraico. Allora tu devi portare il segno con una manina d'argento. Questa manina d'argento c'ha al margine, ve la portavo, al margine estremo c'ha una catenina che lui si lega intorno al polso, perché se mentre stai leggendo ti cade la manina e ti cade sulla Torah, tu che fai? Pigli la Torah e la tocchi, perché devi cercare, oppure fai a Shanghai per cercare di portare la manina. Per evitare questa cosa alzi la mano, cioè la manina attaccata, riprendi la manina e ricominci a leggere il testo della Torah. Ora, quando il rabbino ha terminato la lettura della Torah, che cosa fa il rabbi? Il rabbi chiude il rotolo della Torah, prende il drappo e lo piega a parte e poi passa avanti e fa la sua omelia sul testo che ha letto. Qual è la scena? La Torah è sul tavolo, il sudario, che si chiama sudra, è piegato a parte, le bende giacciono a terra. Quando il discepolo entra nel sepolcro e si vede questa scena, il discepolo che è ebreo e quindi conosce la liturgia sinagogale, ha capito tutto. Cioè ha capito che Gesù Cristo è la Torah e che la Torah è stata letta tutta, è terminata la lettura della Torah. Perché la scena che si trova davanti è la scena che si rivede in sinagoga quando abbiamo terminato la lettura della Torah. L'evangelista Giovanni non vuole rappresentare Gesù che è risorto, cioè questo è chiaro, l'hanno detto tre evangelisti, per Giovanni è più che evidente, ed è evidente anche per la comunità giovannea, vuole attribuire a quei segni di risurrezione un significato teologico particolare. E da qui vi spiegate i due racconti di post-risurrezione, quello della Maddalena e quello dell'apostolo Tommaso. Quando Gesù incontra la Maddalena nel giardino, Maria non lo riconosce inizialmente. Non lo riconosce inizialmente perché non lo riconosce? Ecco i film, subito. Gesù tiene un cappello che non finisce più. C'è la rappresentazione cinematografica, c'è Gesù che porta un sombrero che era stato importato dal Messico ante litteram proprio, e Gesù non si vede in faccia, quindi Maria Maddalena non riconosce Gesù. Perché giustamente, cinematograficamente, tu non puoi rappresentare il mistero che invece vuole rappresentare l'Evangelista Giovanni. Perché Gesù si manifesta alla Maddalena non più solo come Cristo, come il Gesù storico che lei aveva conosciuto, e quel Gesù ormai ha manifestato tutta la sua natura di parola che si è fatta carne, è la Torah. E la Torah incarnata, quello che è stato visto nel sepolcro, si rende manifesto. E quando Maria Maddalena si approccia al Cristo per toccarlo, Gesù le dice: non mi toccare. Tradotto adesso nella nuova versione, non mi trattenere, ma là il verbo greco è meaptu, significa non mi toccare. Dica padre.
Luigi non legge quello che scriviamo noi, e neanche voi, perché da tutto quello che sta dicendo voi vi trovate un altare, no? Perché lavoriamo per rendere le persone libere, no? Responsabili, eccetera. E dire: ma e io prendo la loro visione, perché vedete, basterebbe questo inciso per dire che l'incontro di oggi per me mi ha dato tanta gioia, e ve lo ripeto perché voi adesso non ve lo ricordate. Ma quando io spiego il sudario, dico io perché è fatto, che dico? Dico che è uno strumento di morte, che adesso non è più su Gesù che è risorto, ma è sul luogo a parte. E quando dico il luogo, dico quello è il termine che noi usiamo per indicare il tempio. Quindi lo strumento di morte non è più su Gesù, ma è sul tempio. Questa è la spiegazione.
Adesso, un po' antisemita, un po' antigiudaica come spiegazione.
Adesso però potete ringraziare il Signore insieme con noi, perché qui c'è una rivelazione totale che nasce proprio dalla conoscenza dell'ebraico, perché noi dobbiamo andare a riscrivere. Io sono cosciente quando di queste cose, cioè di andare a riscrivere e a ristudiare certe cose, perché certi approfondimenti adesso, e io prego lui adesso di ritornare su questo, perché non ve l'ho detto io. Se lui mi avesse letto mi avrebbe aiutato prima, non ci conosciamo stare.
È un pregiudizio perché io leggo quelle che mi manda.
Però lui dice che rispetta questo.
Per autorità.
Però qui non si tratta di rispettare, perché Otonia e Zeverino non sono i temi che servono per avvolgere, servono per avvolgere la Torah. Qui cambia tutto. E poi l'altra cosa è questo fatto del sudario, vi prego di andare a rileggere, ma già sapete, approfittate, perché con la presenza potete adesso fissare bene nella mente che c'è un approfondimento da fare. Quindi non so se è possibile ricondurre a quello che ho detto io,
come
per una sciocchezza totale.
No, assolutamente. Allora, no, voi vedete, il problema rispetto alla lettura dei testi biblici del Nuovo Testamento in particolare è sempre stato questo, cioè che noi non siamo ebrei. Questo è un problema enorme, non è un dettaglio, non è marginale e non è nemmeno una cosa che possiamo dare per scontato. Il fatto che noi non siamo ebrei significa che certe categorie che vengono utilizzate nel Nuovo Testamento per noi sono distanti, noi non le comprendiamo, e a volte questo non comprendere determinate categorie ci porta molto lontano da quello che è la parola nel suo contesto. Ricordate che un testo senza contesto è un pretesto, un testo senza il suo contesto è un pretesto. Vedete che le sette si basano tutte su questo presupposto di citazionismo biblico, prendono la Bibbia e la citano a caso, passaggi presi dall'Antico al Nuovo Testamento. Per noi che invece crediamo nel mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio, che si è fatto uomo ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, a partire da questo presupposto, questo abitare in mezzo a noi è un comandamento chiaro per noi, perché dobbiamo tenere in considerazione il contesto in cui la parola si è incarnata. Perché quella parola è per me oggi, ma è stata scritta in un determinato contesto che non coincide con il mio contesto d'oggi. Allora, prima di fare opera attualizzante della parola di Dio, prima di attualizzare, che è una cosa necessaria, altrimenti che la leggiamo a fare per me la parola che mi deve dire qualcosa per la mia vita oggi, però prima di fare questo passaggio è necessario leggerla nel suo contesto, altrimenti io attualizzo quello che penso io. Questa è una questione. Per quanto riguarda questo aspetto, è giustissimo, cioè l'aspetto del sudario che ci diceva Don Gennaro, è vero che in una certa tradizione esegetica il sudario viene identificato come uno strumento di morte. È vero nel mondo greco, non è vero però in tutto il mondo giudaico contestuale per quello che riguarda il tempo di Cristo stesso. Cioè, questo tipo di interpretazione non contrasta, ma integra, perché le interpretazioni non devono essere viste, ma uno dice una cosa, uno dice un'altra. No. Allora, qui non c'è un uditorio che deve assimilare passivamente dei contenuti che un relatore comunica e l'uditorio se li deve bere così come stanno. Questa non è mai stata la pretesa di tutto quello che abbiamo fatto, perché l'abbiamo fatto sempre in clima di discussione. Allora, l'idea è questa, che l'esegeta, il credente, davanti alla parola di Dio deve fare sempre una scelta. Non è mai esonerato dalla scelta interpretativa, che sia l'esegeta che fa studi biblici, che sia il credente che legge la Bibbia a casa perché la legge per una questione di fede. La parola di Dio non è un manuale di istruzione per dire qua sta scritto così e devi fare così. Quando viene utilizzata in questo modo, viene utilizzata in modo improprio, perché la scrittura è il luogo di libertà. È il luogo di libertà. Quando quella libertà diventa confronto, cioè quando io prendo quella mia interpretazione e la confronto con la mia comunità, comunità locale, comunità universale, quella lettura diventa lettura della Chiesa. Cioè, per i padri della Chiesa, i padri della Chiesa non hanno mai imposto una lettura particolare. I padri della Chiesa, spesso anche quando sono stati indotti in errore, venivano spinti a fare determinate letture perché il popolo di Dio voleva certe letture. E quindi la lettura era comunitaria ed era ecclesiale. Anche la questione della Maddalena, cioè è vero che Gregorio Magno ha fatto questo errore di interpretazione identificando Maria Maddalena con la prostituta, con l'adultera, che ci è rimasta qua e non riusciamo a sradicarla in nessun modo, pur parlandone continuamente che la Maddalena non era una prostituta, non c'è niente da fare. Sulle categorie di male si imprimono proprio bene, no? Che è una bestemmia quasi dire che la Maddalena è una prostituta, perché non era vero. La Maddalena aveva 7 demoni, dice il Vangelo di Marco, ma non si parla mai di una prostituzione né di una sua attività legata alla prostituzione. Però ripeto, le visioni, le esegesi vanno integrate e uno non si deve sentire spaesato, ma stimolato a ricercare e ad indagare, richiedendo e pretendendo dalla sua comunità ecclesiale strumenti di formazione per poter andare avanti nell'indagine. Quando tu dici ma io non riesco ad andare avanti perché poi certe cose, allora c'è la Chiesa che deve rispondere a questa esigenza della comunità, che dice io voglio degli strumenti per poter andare avanti nella mia indagine teologica. La Chiesa gli dà certi strumenti, ci sono oggi sicuramente infinite più possibilità di quante non ce ne fossero in passato, questo è fuori di dubbio. Cioè, oggi un discorso del genere, un discorso che stiamo facendo oggi, semplicissimo, sulle comunità, non è una cosa, non è una cosa astrofisica, è un discorso che 60 anni fa ci avrebbe mandati tutti quanti al Sant'Uffizio, ci sarebbero venuti a prendere con i pulmini qua fuori, dicendoci che saremmo andati a fare una gita a Roma e poi non saremmo tornati a casa. Allora... No, sto esagerando, questo devo andare 500 anni indietro per fare un discorso del genere. Però sono discorsi, è chiaro che la formazione nella Chiesa è cambiata, ed è chiaro che i cambiamenti prendano tempo, Un rischio però, fratelli e sorelle, rispetto alle questioni che riguardano lo studio del testo, è quello di non tener conto che la formazione deve essere una formazione che deve mettere prima delle basi e poi puntare in alto, perché il rischio è quello di voler puntare direttamente al risultato dell'interpretazione del testo, ma non avendo nessuna base per poter comprendere come si sia arrivati a quel risultato. Allora si passa da un dogma ad un altro dogma, cioè ho la sensazione di essere libero perché ho fatto un'esegesi diversa da quella che mi veniva proposta fino a prima, però in realtà libero non sono perché sono passato, ho fatto un salto da un dogma ad un altro dogma, utilizzando il concetto di dogma non in senso ecclesiastico ovviamente, ma nel senso più greco del termine.
Abbiamo bisogno di una pausa, ma per far tesoro avervi queste illuminazioni molto profonde. Io ribadisco questo perché qualche volta per illustrare bisogna vedere anche il background. Cioè, quindi quando uno di voi viene, per esempio, da tutta un'altra tradizione, no? E sentite questo, allora si aprono gli squarci enormi. Io così all'aperto e così. E noi adesso possiamo stare lì nell'atrio e con del giardino, e ci sta dunque del caffè, poi ci sono le